Eccoci, bentrovati allora a questo nostro appuntamento in cui cercheremo di entrare un po' più in profondità nel mistero della Divina Volontà. Fin dall'inizio mi chiedevo sempre, ma che cos'è questa Divina Volontà? Non è che adesso io sappia che cosa sia la Divina Volontà, forse un pochettino più di alcuni anni fa. Però è una domanda sempre presente. E come dire, chi è Dio? Chi è il mistero profondo di Dio? Ecco, però questa domanda è consolante sapere che anche Luisa più volte se l'è posta, anzi gliel'ha posta a Gesù. Ma non soltanto all'inizio della sua storia d'amore con il Divin Maestro, ma pensate anche nel volume 21. Arrivato un certo momento, Luisa se ne esce proprio chiaro chiaro a fargli questa domanda al Signore. Dice: Signore, ma si può sapere che cosa è questa Divina Volontà? E insomma, è toccante questo fatto, no? Perché è passato tanto tempo, sono stati tanti anni insieme, è possibile che Luisa non avesse ancora capito che cosa è o chi era, meglio ancora, se volessimo dare una titolarità personale alla Divina Volontà. Ed è così, 22 maggio 1927, volume 21. Dice Luisa: onde dopo di ciò pensavo tra me e domandavo: che cosa è questa Divina Volontà? Beh, adesso noi ci aspetteremo da parte di Gesù una definizione breve, puntuale, teologica. Gesù spazia e dice cose, come sempre, impressionanti. E dice: figlia mia, Divina Volontà significa dare Dio a Dio, sbocco divino e trasformazione di natura umana in divina, comunicazione di virtù creatrice, abbracciare l'infinito, elevarsi nell'eterno e prendere come in pugno l'eternità per dire a Dio: fin dall'eternità io ti amavo. La tua volontà non ha principio, è eterna con te, ed io in essa ti amavo con amore senza principio e senza fine. Che cosa è la mia volontà? È tutto. Mi metto un po' qua perché la rocchina non vede. Grazie. Ecco, poi alla fine dice, con una parola, che cos'è la Divina Volontà? È tutto. E certo è tutto, dopo che ha detto tutto, non può che essere tutto, perché significa dare Dio a Dio, abbracciare l'infinito, spaziare tra il passato, presente e il futuro, avere una virtù creatrice, trasformatrice, e certo che è tutto. Bene, allora noi potremmo adesso, come dire, riempirci di tanta gioia, di tanto entusiasmo. Ed è giusto che sia così, ogni qualvolta ci accostiamo agli scritti proviamo sempre delle emozioni indicibili. Ma ecco, il Signore non ci chiama a sperimentare emozioni e sensazioni. Queste sono delle conseguenze benefiche, ci sono, lodiamo e benediciamo il Signore. Così come, non lo so se vi sorprenderò, il Signore non ci chiama a leggere gli scritti. Nel senso che se io leggo per tutta la mia vita gli scritti, ma poi non vivo nella Divina Volontà, a cosa è servito leggere gli scritti? Quindi la lettura degli scritti bisogna farla, certo, ma nella misura in cui è funzionale alla vita nella Divina Volontà. Diversamente è la lettura di pagine sacre, di pagine belle, di pagine di spiritualità, o di un libro, di un romanzo, o addirittura di un giornaletto. Per cui chi è portato di più alla lettura, in 3 mesi si leggerà tutta l'opera di Luisa, poi andrà in giro: ah, io l'opera di Luisa l'ho letta tutta. Ah, complimenti, bravo, eccetera. Vuoi sapere questo, che io ti dico bravo? Ti dico bravo. Ma hai incominciato a mettere i primi passi nella Divina Volontà? Questo è quello che conta. È ovvio che è importante leggere gli scritti, ma per quest'altro fine. Ecco quante volte Gesù dice che bisogna raddrizzare l'intenzione, bisogna purificare il cuore, bisogna anche nelle cose sante, quante volte lo dice, anche nelle cose sante. Gesù dice che le cose sante in se stesse non sono cose che mi piacciono perché sono sante in se stesse. Leggere gli scritti della Divina Volontà è una cosa santa? Certo che è una cosa santa, ma perché lo si fa? Per chi lo si fa? Con quale obiettivo lo si fa? Questo rende Gesù felice, contento. Altrimenti io posso fare anche cose sante del tipo: sto tutta la giornata in chiesa, Gesù è contento. Dipende, dipende, perché se io ho una famiglia con 4 figli e un lavoro, non posso stare tutta la giornata in chiesa. Perché? Perché Dio non lo vuole. Ma io ho fatto una cosa santa. Certo che ho fatto una cosa santa, ma per chi l'hai fatta? L'ho fatta per Gesù, l'hai fatta per Gesù. Ma Gesù cosa ti sta chiedendo? Se a casa c'è tua moglie, i tuoi figli e i tuoi dipendenti, per dire, no? Ecco, carissimi, questo per introdurci un pochettino al tema di questa meditazione, che vuole un attimino riportarci con i piedi per terra. Quindi va bene le emozioni, le sensazioni, l'entusiasmo, queste definizioni sbalorditive di che cos'è la Divina Volontà, stupendo e meraviglioso. Chi può penetrare questi misteri? Soltanto Gesù ci può dare goccia a goccia, goccia a goccia, un po' questo nutrimento celeste, queste gocce di luce. E che a volte veramente si legge un brano. Sì, vogliamo continuare a leggere, continuiamo a leggere, però dopo che hai letto un brano o ti fermi, cerchi di capire, cerchi di interiorizzare, cerchi di gustare, cerchi di vivere, di mettere in pratica. Possiamo andare avanti, va bene, però Gesù cosa mi chiede? Forse mi chiede un attimino a volte di fermarmi e di mettere nella mia vita quel tassello che è stato quella verità, quel brano che il Signore mi ha donato quel giorno. Quindi ecco, tranquilli, sereni, è un cammino che dobbiamo fare. Ma un cammino che non può iniziare così. Dalla mattina e alla sera incontro gli scritti, inizio questo cammino. Calma, mettiamo bene i piedi per terra. Significa che noi non possiamo mettere da parte quello che è il cammino ordinario di santità. Voi sapete che il rischio di prendere delle sbandate in questo orizzonte non è che sia proprio molto molto remoto, no? Anzi, è molto facile. Per cui occorre avere innanzitutto una virtù umana che a volte la si dà per scontato, ma è bene non darla per scontato. Per questo noi le diamo il nome e il cognome. Si chiama il buon senso. Bisogna accostarsi alle rivelazioni sulla Divina Volontà con il buon senso. Il buon senso vuol dire avere il senso delle cose buono, o meglio, avere il senso delle cose così come la Chiesa ha il senso delle cose. Per cui si diceva stamattina: la Divina Volontà è la santità delle santità. È così, è così. Un atto compiuto nella Divina Volontà ha un valore infinito superiore a tanti atti di santi, di martiri. È così, è così. Ma Il camminare nell'orizzonte della divina volontà non ci esime dall'aver percorso il cammino ordinario di santità, cioè il cammino che hanno percorso tutti i santi. Non è che noi siamo esentati dalla preghiera, non è che noi siamo esentati dalla vita ascetica, dalla penitenza, dalla mortificazione, dalla meditazione. Non è che noi siamo esentati dal coltivare le virtù, dal praticarle fino al grado eroico. Abbiamo parlato dei processi di beatificazione questa mattina, no? Prima cosa che si fa, insomma, è proprio questo: certificare che questi candidati, se così possiamo dire, hanno praticato le virtù eroiche, le virtù al grado eroico, al massimo grado. Guardate che la pratica delle virtù eroiche il Signore la chiede da tutti, la chiede da tutti. Non voglio dire che adesso è una condizione necessaria, perché per vivere la divina volontà, quante volte alcune persone mi dicono ma io sono ancora debole su alcune cose, allora vuol dire che gli scritti non li devo leggere. Ci vuole il buon senso, no? Ci vuole il buon senso. Ma di sicuro, se tu sei ancora impantanato nel peccato mortale, vabbè, non ne parliamo, penso che lì siamo tutti quanti un pochettino usciti. Però se siamo ancora bloccati nei peccati veniali, ancora nelle imperfezioni, ancora nei vizi, nelle passioni, in tutte quelle che sono i residui del peccato originale, beh, questo non significa che noi dobbiamo starci tranquilli, comodi e convivere con tutto questo. No, tutto questo non fa parte della vita della divina volontà, che è la santità delle origini, la santità della Vergine Maria, la santità della Vergine Maria. Ma tutto questo non può avvenire come se fosse un atto magico. Nella Chiesa Cattolica, nella dottrina cattolica, la compartecipazione della creatura è stato, è e sarà sempre un punto centrale. Quando si parla di predestinazione, lo si parla anche nella Sacra Scrittura, non lo si intende alla maniera protestante per cui, ma sì, o faccio del bene, o faccio del male, o faccio, pratico le virtù, o faccio tanti peccati, tanto. Se il Signore mi vuole portare in paradiso, mi porta in paradiso. Se mi vuole mandare questa predestinazione, questa è eresia. La predestinazione di cui parla San Paolo, siamo tutti predestinati a essere luce, grazia, santità, carità, amore al suo cospetto. Tutti! In questo senso qui, cioè tutti siamo, a dirla con il Concilio Vaticano II, chiamati alla santità, predestinati alla santità. Ma a questo si arriva con l'aiuto di Dio, che noi chiamiamo la grazia, ora con il dono supremo della divina volontà, che ora cercheremo di entrare un pochettino, ma anche con la nostra partecipazione. Non è che all'improvviso, come per magia, ho incontrato la divina volontà, basta, smetto di vivere la vita cristiana di sempre. E vi dico questo non perché adesso mi sono svegliato e vi metto in guardia da qualche cosa che è paradossale, è assurdo. No, sono cose sperimentali, sono cose reali che purtroppo accadono. Non si può prescindere dai sacramenti. No, i sacramenti bisogna usarli bene, bisogna usarli anche con frequenza. Abbiamo pregato poco fa quest'ora stupenda, che è la 17ª ora, in cui a un certo punto Gesù ha detto, proprio sul tema delle virtù, che è quello di cui vi sto parlando, la vera virtù, l'unica virtù, dice Gesù, è quella che costituisce l'uomo re di se stesso. Ecco, in poche parole, se volessimo dire qual è la santità di sempre, è questo: diventare padroni di se stessi, per fare di se stesso un dono a Dio. Ecco, carissimi, allora il brano che vorrò sottoporre alla mia e alla vostra attenzione non è appunto un brano preso dagli ultimi volumi, ma dai primi, proprio per mettere i piedi bene per terra, in cui Gesù ci dice certamente delle cose sconvolgenti che riguardano la vita nella divina volontà, ma dobbiamo ben comprenderle, ben situarle. Siamo al volume 4, 23 dicembre 1900, quindi il clima è proprio questo, insomma, quello autunnale, invernale, natalizio. E così inizia Luisa. Dopo aver passato lunghi giorni di silenzio tra me ed il benedetto Gesù, sentivo un vuoto nel mio interno. Questa mattina nel venire mi ha detto: «Diletta mia, che cosa vuoi dirmi che tanto brami di parlare con me?» Ecco, quando noi leggiamo gli scritti, dobbiamo fare questa operazione, questo esercizio spirituale, di immedesimarci sempre nella scena, un po' come ci insegna Sant'Ignazio di Loyola. Immedesimarci nella scena può significare tante cose, tante modalità. Uno di questi, la più nota, è quella di entrare nei personaggi. Nella fattispecie, meglio entrare nel personaggio di Luisa, ovviamente, no? Allora, se noi fossimo adesso al posto di Luisa e Gesù uscisse dal nostro interno, o noi siamo usciti da noi stessi e siamo andati in giro e abbiamo incontrato Gesù, ma Gesù è qui, Gesù è qui, è nel Santo Tabernacolo. Allora, se Gesù ora ci dicesse, anche soltanto nel segreto del nostro cuore, questa domanda: che c'è? Che c'è? Bella questa espressione, sì. Molto meridionale. Che c'è? Che c'è? Che succede? Che sa? Che succede? Cioè, cosa vuoi? Dimmi, cosa vuoi? Cosa vuoi dirmi? Cosa cerchi? Cosa desideri? Noi cosa risponderemmo? Ecco, ma anche dobbiamo rispondere adesso. Diciamo, adesso non è una conversazione, non è una condivisione. Domani mattina, se vogliamo, facciamo un'altra condivisione. Però adesso, nel nostro cuore, uno dovrebbe trovare una risposta, ma senza pensarci troppo, cioè istintivamente, cosa ti senti di dire? Se Gesù ti dovesse dire: cosa vuoi? Cosa cerchi? E vediamo un po' che cosa risponde Luisa. Ed io, tutta vergognandomi, ho detto: mio dolce Gesù, voglio dirvi che bramo ardentemente di volere voi ed il vostro santo volere, e se ciò mi concedete mi renderete appieno contenta e felice. Ecco, questa è una risposta non di un'anima che vive nella divina volontà, no, questa è la risposta di un'anima santa. Cioè, tutti i santi risponderebbero, e hanno risposto, penso in questo momento al grande San Tommaso d'Aquino, quando di fronte al crocifisso che ora si trova nella Basilica di San Domenico a Napoli, il crocifisso gli parlò: Tommaso, hai scritto bene di me. Cioè, quello che ha scritto San Tommaso, la Somma Teologia, insomma, è il massimo dottore di tutta la Chiesa Cattolica. E alla fine il Signore dice: dimmi cosa vuoi, cosa vuoi per ricompensa di tutto quello che hai fatto. San Tommaso cosa ha risposto? Signore, non voglio nient'altro che te. Che cosa risponde Luisa? Che non è che è una cima di teologia, perché ha studiato, perché ha insegnato alla Sorbona, perché è andato al concilio di Lione, tutto quello che ha fatto San Tommaso d'Aquino. No, è una piccola, come dice lei, quindi non la voglio offendere, una piccola ignorantella di prima elementare, che aveva una dottrina infinitamente superiore a quella di San Tommaso d'Aquino, ma non perché proveniva da lei e dal suo studio, ma perché era dono di Gesù. Ecco, Luisa, la piccola Luisa di Corato, del sud Italia, risponde così: Signore, non cerco nient'altro che te e il tuo volere. Questo un po' è in più a quello che ha risposto San Tommaso: cerco il tuo volere. Beh, che cosa significa questo, carissimi? Significa che, guardate, le risposte le possiamo dare pure azzeccate, ma Gesù non sono tanto le risposte azzeccate che vuole, ma vuole il cuore azzeccato. Cioè, noi possiamo essere anche bravi al parlare, ma questo parlare corrisponde al sentire? È qui che bisogna lavorare molto, su questo discorso su cui non ci stancheremo mai di ritornarci, il discorso dell'interiorità, dell'interiorità. Non si tratta di sbandierare conoscenze. Io sulla Divina Volontà sono un emerito ignorante, quindi se pensate di aver invitato un sacerdote che ne sa qualche cosa, manco quello. Non si tratta di sbandierare tutto questo, si tratta di interiormente entrare nel dono che il Signore ci vuole fare. E quindi se Luisa dice cerco te e il tuo volere, e io rispondo cerco te e il tuo volere, ma ci credo veramente che io non voglio nient'altro che Gesù e la sua volontà? Perché se fosse vero questo, io vorrei chiedere a me e a voi: e perché l'altra mattina ti sei arrabbiato? E perché poi ti sei indisposto ieri perché, non so, faceva freddo? E per quale motivo adesso stai pensando domani, non so, boh, alla partenza, come fare, a che ora, quante soste fare, come... E perché adesso stai già con la mente a lunedì? Come devi ricominciare le attività? E per quale motivo non sei in questo momento pieno di serenità? Ma c'è qualche cosa in te che ti turba, che non ti fa stare completamente fiducioso, pieno di speranza? Perché? Perché? Perché nel tuo cuore vorresti chiedere al Signore tante grazie, per carità? È giusto e lecito chiedere al Signore tante grazie, lo ha detto Lui, chiedete e otterrete, no? Però se il Signore non mi fa sta grazia non sto tranquillo. Ecco, perché non stai tranquillo se il Signore non ti fa questa grazia? Perché tu hai detto che vuoi il suo volere. E se vuoi il suo volere, basta, stai tranquillo. Vorrei leggervi adesso un altro brano, sempre da questo volume 21, punto di riferimento il volume 4. Ma vorrei andare all'ultimo brano del volume 21, proprio come si chiude l'opera. E vedete un pochettino che cosa dice Luisa a Gesù, facendo un pochettino dentro di sé delle considerazioni. Noi che pensiamo che il volere divino sia una cosa così bella, così dolce, così contenta, perché non so, mi accontenta in tutto, fa tutto quello che io cerco, tutto quello che io voglio, mi gratifica sempre la Divina Volontà. Che cosa bella la Divina Volontà, ho trovato un Dio a mio servizio. Ah no, non mi sembra che sia questo. Sì, la Divina Volontà è la sorgente di ogni delizia, di ogni gioia, di ogni pace, ma solo se tu hai tolto la pietruzza della tua volontà umana. Perché se c'è quella, stiamo punto e da capo, anzi peggio. Perché, ascoltiamo un attimino questo passaggio. Luisa dice: il volere divino è inesorabile, immutabile, ed avere che ci fare col fiat non si scherza, si sente tutto il peso della sua immutabilità. E vi si resta immutabile con la sua immutabilità, impossibile a tutto. Vi mette nelle condizioni di volere ciò che lui vuole, fossero anche castighi e le stesse privazioni di Gesù che tanto mi costano. Tutto ciò che vuole, esso, cioè la Divina Volontà, tutto ciò che vuole, esso, tutto si deve. Ma ciò che vuole l'anima, nulla si deve. Neppure una virgola. Cioè, sta dicendo, se ricordate i primi volumi in cui Luisa parla della signora obbedienza, la signora obbedienza non è altro che la maestra del vivere nella Divina Volontà, la pedagoga all'inizio ancora. Perché se noi non stiamo all'obbedienza, non staremo abbandonati alla Divina Volontà. dove per obbedienza significa, in maniera molto spicciola, incominciare dall'obbedienza alle persone che mi stanno accanto, cioè dall'obbedienza alle persone che vedo. Perché se non riesco, parafrasando San Giovanni, se non riesco ad obbedire alle persone che vedo, come posso obbedire a colui che non vedo? Se non riesco ad obbedire alla Santa Madre Chiesa che vedo, come farò a obbedire alla Divina Volontà che vuole dominare in me, agire in me, fare tutto lei in me, in cui non ci sta manco una virgola di quello che voglio io? Perché poi alla fine questa riflessione di Luisa è piuttosto drammatica, nel senso bello del termine, no? Che lui dice, tutto quello che la Divina Volontà si compie, inesorabile, immutabile, si deve, è quello che voglio io, manco una virgola, zero proprio. Ecco, in te c'è questa predisposizione. Quando tu dici, voglio te, solo te, la tua volontà, sì, ma in te c'è il desiderio di non volere più niente, di non desiderare, sognare, aspirare, auspicare, niente. Sei disposto tu a questo? Sei disposto, cioè, tu a rinunziare a tutto? Come, non so, una persona che si butta dall'aereo, cioè, in quel momento veramente tu non hai più niente. Però se hai un paracadute, hai tutto. Cioè, puoi volare, puoi spaziare, puoi andare di qua, di là, puoi atterrare, puoi anche salire nuovamente in aria. Ci sono questi, vicino al posto dove io vivo, a Latina, dal paesino là vicino Norma, si buttano con i parapendii. E tu vedi che mentre sono scesi giù, poi risalgono su. Vanno dove vogliono, no? Se possiamo così dare un'immagine del vivere nella Divina Volontà, chissà, forse è un po' azzardato. Quindi ecco, abbiamo toccato un attimino il discorso Chiesa. Ma la Chiesa non si tocca, non si scherza, non si mette una virgola alla Santa Madre Chiesa. Perché sentire cose, sentire da una bocca, da un cuore che magari vuole anche vivere nella Divina Volontà, la Chiesa, ma questi sono tempi, ma lì non va bene, ma questa cosa non è giusta, ma quello sta sbagliando, calma. Come si chiama l'opera di Gesù? Perché è opera di Gesù questa. Il regno della Divina Volontà in mezzo alle creature, libro di cielo, la creatura nell'ordine, al posto e nello scopo, al posto. Se non sappiamo stare al posto nostro nella Santa Madre Chiesa, dove il nostro posto è un posto importante, il Concilio Vaticano II ha valorizzato il ruolo dei laici proprio alla massima potenza. Cioè, il valore dell'impegno del laicato oggi è straordinario. Non è che non lo fosse un tempo, ma diciamo un tempo non si aveva la consapevolezza che lo Spirito Santo ha dato oggi a questi nostri tempi. Per cui non c'è spazio al clericalismo, non c'è spazio manco al laicismo, c'è spazio a tutti nella Chiesa. Ma nessuno può mettersi al di sopra della Chiesa giudicandola, criticandola o facendo chissà quale allarmismi o giudizi profetici o apocalittici. Il nostro compito nei confronti della Santa Madre Chiesa è di essere fedeli, obbedienti, di pregare per la Santa Madre Chiesa e di non staccarci dalla comunione con essa nemmeno di una virgola. Ora, se c'è questa malleabilità, se c'è questa flessibilità d'animo per cui dici, Gesù, quello che vuoi tu voglio io, quello che disponi tu dispongo io, cioè è tutto nella sua volontà. Tante volte noi lo diciamo, stiamo vivendo tempi difficili, è volontà di Dio, nel quale concetto noi dobbiamo sempre opportunamente distinguere la volontà voluta e la volontà permessa da Dio. Perché lui dice, è volontà di Dio che ci siano tanti peccati nel mondo? Cioè, ovviamente Dio non è che vuole il peccato, no, però se il peccato c'è vuol dire che il Signore l'ha permesso. Il peccato di Adamo il Signore non l'ha voluto, ci mancherebbe altro, ma dando a lui il libero arbitrio l'ha permesso. Quindi bisogna stare sereni, tranquilli. Nel momento in cui Adamo ha peccato, il Signore subito gli fece la promessa del Redentore. Bene, allora veniamo subito alla risposta di Gesù. E che cosa risponde? risponde Gesù a Luisa che gli dice: voglio te, il tuo volere, nient'altro. E lui ha soggiunto: tu, e dice anche a te, tu in una parola hai afferrato tutto, chiedendomi ciò che di più grande è in cielo e in terra. È veramente cose, sono cose grandi. Ecco, tante volte Gesù si lascia andare a questi spropositi, come dice Luisa, che veramente fanno tremare. Perché per quanto noi possiamo chiedere grazie incredibili, esorbitanti, di fronte ad una parola del genere si ferma il mondo. Tu, chiedendo me e il mio volere, hai chiesto ciò che di più grande c'è in cielo e sulla terra. Non ci può essere dono più grande che il dono della mia volontà operante in una creatura. Allora, dici, io non so che cos'è la divina volontà, non ci capisco niente, eccetera, ma qua mi sta dicendo che questo è il dono più grande. Cioè, non posso desiderare niente di più grande. Niente di più grande. E allora, se in te c'è il desiderio di qualcosa, per carità, non è che adesso dobbiamo diventare proprio delle pietre, ma immergilo in questo dono più grande, perché il Signore ti vuole donare quello e molto di più. E continua: ed io in questo santo volere bramo e voglio maggiormente conformarti. Qua bisogna soppesare ad una le parole di Gesù e capirle bene ad una. Io per la verità non amo spezzare continuamente questi brani, preferisco. Però ecco, se dobbiamo crescere insieme, fermiamoci un attimo a capire il linguaggio che usa Gesù. Non c'è una parola detta da Gesù che sia messa lì tanto per dire, come dire, una frase, una parola per chiacchierare. Questo lo faccio io che chiacchiero un po' adesso, no? Sto un po' allargando per cercare di sminuzzare il discorso. Però quello che dice Gesù, ogni parola è piena, è piena. Gesù parole vane non ne dice. Allora vedete, il Signore non sta dicendo: io ti faccio il dono della divina volontà, dopodiché tu stai tranquillo, stai beato, hai finito di vivere, hai finito di preoccuparti, di agitarti, perché hai ricevuto la divina volontà, poi stai tranquillo, eccetera. Non è così. Nessuno di noi può dire: ah, io ho ricevuto la divina volontà, basta. Non ci siamo. Perché Gesù parla di lavoro, di quello che dicevamo all'inizio, il nostro contributo, la nostra partecipazione, la nostra fatica, che poi vedremo che è la fatica più grande di tutto, quello di rinunciare alla nostra volontà. Però che cosa significa? Che cosa significa? Allora Gesù dice: io bramo tutto questo, lo desidero, però in questo divin volere nel quale io ti voglio portare e che ti voglio donare come tuo possesso, io ti voglio conformare. Oppure un'altra parola che Gesù usa e che per i nostri tempi, per la verità, significa tutt'altro: informare. Perché oggi informare significa consegnare una notizia, no? Però informare un po' di decenni fa significava dare la forma dentro, capite? Formarti dentro, informarti, conformarti, formarti insieme con. San Luigi Maria Grignon de Montfort, nel Segreto di Maria, ma anche nel trattato, parla della Vergine Maria come la forma di Gesù. Nel senso che Gesù è entrato in Maria, no? Ha preso la forma di Maria. Cioè, vabbè, lasciamo stare, perché adesso andiamo veramente su altri lidi, tutti paradisiaci, che sono certamente connessi, ma restiamo qui. Allora bisogna prendere la forma della volontà di Dio. Perché se non prendiamo la forma della volontà, cioè, se non si creano in noi gli spazi perché la divina volontà possa regnare, è tutto inutile. Creare questi spazi significa innanzitutto creare degli spazi vuoti, dei vuoti. Bisogna svuotarsi, liberarsi, alleggerirsi di tanti pesi che noi abbiamo sempre pensato fossero necessari, indispensabili. Qualcuno li giustifica come i pesi della vita. Gesù dice: guarda, i pesi che tu chiami i pesi della vita, dalli a me, li porto io insieme con te, portiamoli insieme. Non voglio che tu viva una vita solitaria e che ogni tanto vieni da me ad arrabbiarti, a pregarmi, a fare i tuoi doveri e poi te ne esci e ricominci a stare da solo. No, io voglio stare sempre con te, tu in me. E continua Gesù: e per fare che ti riuscisse più dolce e gustoso il mio volere, mettiti nel circolo della mia volontà e mirane i diversi pregi, fermandoti or nella santità del mio volere, or nella bontà, or nell'umiltà, or nella bellezza, e or nel pacifico soggiorno che produce il mio volere. Ed in queste soffermazioni che farai, acquisterai sempre più nuove ed inaudite notizie del mio santo volere, e ne resterai tanto legata ed innamorata che non uscirai mai più. Ecco, Gesù sta dicendo a Luisa che se tu vuoi ricevere questo dono che mi hai chiesto, hai bisogno di incominciare a diventare amica della Divina Volontà, a frequentare la Divina Volontà, ad ammirare la Divina Volontà, ad apprezzarla, a ringraziarla, a contemplarla in tutta la sua bellezza. Gesù dice: ammira i pregi, l'umiltà, la bontà, la bellezza, la pace della Divina Volontà. Allora, adesso però, visto che è una meditazione che dobbiamo farla tenendo i piedi ben per terra, che significano queste espressioni? Che significano queste espressioni? Dove noi possiamo ammirare la volontà di Dio, apprezzarla e gustarne tutte le qualità? Fare nostre tutti questi attributi dicendo: ma com'è bella la Divina Volontà, è luce, è forza, è potenza, è dolcezza, è candore, è santità e purezza. Dove noi vediamo la Divina Volontà in modo tale da farle compagnia? Adesso vi faccio la domanda e potete rispondere.
La creazione.
In primis. Poi?
Nell'umanità di Gesù.
E poi?
Negli altri,
nei fratelli.
Nei sacramenti.
Esatto, nell'operato dello Spirito Santo, nella Chiesa. In altre parole.
In tre giri.
Esatto, bravo. In altre parole, in tutto. In tutto. Allora, carissimi, siccome adesso dobbiamo fare il nostro break, poi continuiamo da questo punto. Portiamoci con noi questa suggestione. Incominciare a tenere le antenne più alzate, le antenne della nostra attenzione più alzata. E ogni qualvolta noi entriamo in contatto con qualunque cosa fuori di noi, perché molte delle cose che abbiamo detto sono fuori di noi, come la creazione, come l'operato dello Spirito Santo nei sacramenti, ma anche dentro di noi, anche, come diceva carissimo Massimo, nei fratelli, nelle persone, in me. Tante volte io non mi stupisco di me, cioè trovo un gattino, oh, com'è bello, ma guarda la Divina Volontà cosa ha creato, questi occhi che si allargano, che si restringono, se c'è la luce, se c'è il buio, e ti fa le fusa se lo accarezza, ma veramente la Divina Volontà è stupenda, e lei che è venuta tra le mie braccia e che mi fa le fusa e che mi accarezza e che mi coccola e che mi fa compagnia. Bravo, sei riuscito ad ammirare la Divina Volontà operante in una piccola creatura, insomma, in un gattino. E in te? e in un bambino. Oggi che vogliamo riempirci, per carità, va bene, riempirci le case di animali, facciamolo, non ci sono problemi. Ma non sia mai dovessero arrivare dei bambini. No, i bambini no. Perché? Perché i bambini è un problema. Una volta una mamma mi ha detto, una mamma che aveva 3 figlioletti, piccoli, 9, 7, 2 anni, così, no? Mi ha detto, ecco, questo finiamo. Ma secondo me, papà, ti devo dare una bella notizia. Aspetto il 4º figlio. Oh, che veramente una bella notizia. Diciamo, sono contento. E sono contento anche che mio marito è contento. Questo è veramente bello, no? Dice, però, tu non immagini quante me ne hanno dette. Ma sei pazza! Ma chi te lo fa fare? Ma tu non lo sai che i figli sono soltanto problemi? Questa cosa mi ha stupito, no? Allora la mia mente subito è andata a questo discorso qui, no? Perché insomma, il gattino problemi non te ne dà, anche perché tu quando vuoi lo puoi mettere in mezzo ad una strada, insomma, no? Come fanno alcuni. I figli no. Stupirsi, contemplare, ammirare la divina volontà innanzitutto nella creatura umana, questo dobbiamo imparare nuovamente a farlo. E vedrete che ci passeranno tutte le tempeste di peccati, di tentazioni, di giudizio, di mormorazione, di critica, di quello, di quello. Tu ammira la divina volontà operante nel fratello, contemplalo. E così incominceremo a muovere seriamente i primi passi dentro la forma della divina volontà. Bene, facciamo la nostra pausa e ci rivediamo fra un po'.